Siamo, buonasera a tutti. Vedo il pubblico particolarmente numeroso, cosa mi fa particolarmente piacere. Buonasera consigliere, buonasera a tutto il pubblico, buonasera alla stampa. Facciamo un appello, prego segretario.
Fazzanelli,
presente.
Bossi, Moleri, Colombo, Pioldi,
presente.
Orellini,
presente.
Ferrandi,
presente.
Pace, Burlini,
presente.
Ferranelli,
presente.
Villa,
presente.
Avati,
presente.
Grossi,
allora il numero legale è garantito, per cui possiamo cominciare. Il primo punto dell'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Mi premeva, tra virgolette, informarvi un attimo sullo stato dei lavori in corso, anche perché questa mattina insieme all'assessore Pioldi ho fatto un po' un giro nei cantieri, soprattutto al centro sportivo. La struttura geodetica, quindi il primo lotto del grosso progetto, volge al termine, i lavori volgono al termine del primo lotto, per cui mi sembra di poter dire che si è stato fatto un buon lavoro. Adesso arriveranno anche i servizi igienici e verranno collocati all'esterno della struttura nuova, ed è iniziato il cantiere. Dal 1 marzo si è dato via il cantiere per il secondo lotto, cioè per la ristrutturazione del palazzetto del centro sportivo vero e proprio. Non è escluso, anzi probabilmente arriverà una riserva, in quanto c'è una revisione dei prezzi, stante l'esagerato aumento di prezzi che c'è stato nei mesi scorsi, la ditta ha chiesto una revisione dei prezzi, per cui bisognerà considerare che qualcosa in più rispetto al progetto originario dovrà essere, diciamo così, essere calcolato. Per gli altri cantieri, il parco di Badalasco, anche questo è a buon punto, spero di poterlo inaugurare, se non prima di Pasqua, appena dopo Pasqua, così come sono iniziati i lavori di sistemazione dell'incrocio a Badalasco. Quindi verrà asfaltato, come sapete, il pezzo mancante di fronte alle scuole, saranno fatti tutti i dossi, la rotonda verrà completamente rifatta e sarà disegnata a terra. Prego. Compresa l'illuminazione. E questo è un altro lavoro che ha avuto inizio. A breve approveremo lo studio di fattibilità, quindi il progetto preliminare, per la continuazione della pista ciclabile su via Treviglio, il pezzo di ciclabile che secondo il nostro programma elettorale dovrebbe portarci a collegare la frazione Badalasco, la località Badalasco, con il paese, con l'Europa. Adesso finanziamo il tratto tra l'esistente pista ciclabile e la strada terra battuta che scende, tanto per capirci, che scende dall'antico benessere. Dopodiché dovrebbe essere congiunta questo tratto di ciclabile alla famosa ciclovia che si chiama Monaco Milano, perché prevede il collegamento tra la città di Monaco di Baviera e Milano, e scende proprio nel nostro territorio. Quindi quando sarà pronta questa ciclovia, il collegamento tra Badalasco, la località Badalasco e il capoluogo Farra sarà completato. Tra adesso noi finanziamo il tratto, torno a dire, tra la strada in terra battuta dell'antico benessere e la pista ciclabile esistente. I lavatoi, sono stato domenica a fare un giro di lavatoi, mi interventi sulla parte muraria sono tutti i lavatoi, sono in corso le lavorazioni sulla parte in ferro. Anche in questo caso suppongo che nella tarda primavera possono essere completamente terminati. A breve, non appena avremo approvato il conto consuntivo e con la variazione di bilancio messo a disposizione le risorse necessarie, finanzieremo sicuramente l'area Cani in via dei Crederi e mettiamo in cantiere anche, come scritto nel nostro DUP, la sistemazione del viale d'ingresso del cimitero. Per quanto riguarda invece il progetto finanziato per la gran parte con i fondi del PNRR, sapete che siamo assegnatari dei fondi per 1.675.000 e in più assegnatari di un 10%, quindi di ulteriori 167.500 da parte dello Stato con i fondi del PNRR. Probabilmente la progettazione del nido, del nuovo nido, dovrebbe collocare il progetto intorno ai 2 milioni di euro, per cui occorrerà trovare le risorse a bilancio, ma su questo siamo, tra virgolette, poco preoccupati, perché sembra si profili un avanzo di amministrazione abbastanza importante. Questo è quanto. Passerei al secondo punto dell'ordine del giorno, che ha per titolo approvazione verbali sedute del 23/01/2023 e 02/02/2023. Sicuramente il capogruppo ha inoltrato ai consiglieri le delibere. Se i consiglieri hanno qualcosa da dire o da chiedere, sono a disposizione, altrimenti metto i voti. Prego, consigliere. Quindi metto i voti. Chi è favorevole all'approvazione del secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione del verbale seduto del 23/01/2023, alzi la mano. Astenuti, contrari alla unanimità. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, che è il punto più importante di questo Consiglio Comunale, che ha per titolo approvazione del nuovo regolamento per il benessere e la tutela degli animali. Faccio una breve introduzione, mentre invito il Presidente del Comitato a prendere posto fra di noi, o chi per esso.
Io chiederei, se possibile, anche la presenza del Vicepresidente di Castellari.
Certamente.
Ma ci possiamo mettere qui?
Come preferisci. Prego, accomodatevi pure. Allora, come avrete visto, anche la presenza così numerosa del pubblico è testimonianza del fatto che questo regolamento è uscito da un lavoro corale soprattutto ha segnato la passione di un gruppo di persone che ha fatto e fa del benessere animale uno degli scopi del suo essere associato. Quindi ringrazio veramente il Comitato per averci supportato, averci suggerito questo nuovo regolamento. Voi sapete che noi, a suo tempo, forse all'inizio di questa amministrazione, abbiamo approvato un regolamento che riguardava soprattutto la gestione di alcuni tipi di animali, cani nella fattispecie, individuando una serie di regolamenti, maschere delle museruole piuttosto che le sanzioni per le deiezioni canine e le robe varie. Questo regolamento va oltre perché appunto ha come scopo quello di valorizzare il mondo animale tutelando il loro benessere. Quindi non riguarderà solo gli animali domestici come i cani e i gatti, ma tutto il complesso della fauna che si capita di vedere, soprattutto nella nostra località. Se l'assessore Pioni deve aggiungere qualcosa, vi lascio volentieri la parola, visto che ha curato insieme al vice sindaco in più riunioni con il comitato per la stesura di un regolamento che potesse, diciamo così, essere più attagliato alla nostra realtà. Prego, io, se vi dite qualcosa.
Buonasera, condivido quello che ha detto il sindaco e ringrazio il comitato perché ha fatto un bel lavoro in cui abbiamo condiviso, abbiamo anche fatto dei ragionamenti assieme. Non ho nulla da dire perché è un bel regolamento che abbiamo visto. Lascio la parola a chi l'ha studiato, ecco, diciamo.
Sì, posso un secondo. Penso che l'impegno vostro sia stato supportato anche da un lavoro di ricerca su vari altri enti che già hanno in essere questa tipologia di regolamento, per cui a maggior ragione vi ringrazio perché avete fatto questo lavoro di benchmarking, diciamo così, con le varie esperienze per proporre un regolamento che potesse veramente essere il migliore che si potesse intraprendere. Prego, Francesco.
Allora, buonasera intanto a tutti. Scusate la voce, ma un po' di raffreddore. Allora, faccio una premessa, perché il regolamento è venuto fuori insieme ad altri lavori. E come molti di voi sapranno, anche perché quest'anno il Comitato compie 30 anni dalla sua costituzione, infatti si costituì nel 1993, e noi lavoriamo per gruppi di lavoro, ovvero sia si raccoglie attraverso la cittadinanza quello che sono le esigenze della cittadinanza legate all'ambiente, alla tutela dell'ambiente e degli animali, della salute dell'uomo, e si formano anno per anno, si stabiliscono uno, due, tre argomenti e si formano dei gruppi di lavoro aperti alla cittadinanza. Cioè, noi come comitato non siamo un'associazione monolitica con i soci, libro soci, noi siamo un'associazione aperta a cui possono partecipare ai lavori tutti quanti, e in questo caso nel 2021, ottobre 2021, è partito, perché c'era questa esigenza nata da diverse persone che non facevano parte del comitato, di mettere giù un lavoro, un progetto a tutela degli animali, è nato questo gruppo di lavoro per la tutela e la salvaguardia degli animali stessi. All'interno di questo gruppo di lavoro hanno aderito diversi cittadini esterni al comitato, tra cui una veterinaria, la dottoressa Danieli, che ha partecipato attivamente, che si scusa questa sera di non poter essere presente, ma un impegno precedente l'ha bloccata, e si è portato avanti un programma che ha visto come primo gradino, cioè come primo obiettivo, la realizzazione insieme ai ragazzi di Alisma di cartelli che educassero, o quantomeno provassero ad educare la cittadinanza a non dare farinacei alla fauna fluviale, perché questo provoca la morte di questi animali, in quanto la lievitazione di questi farinacei causa appunto danni irreversibili agli animali. Grazie alla collaborazione e alla sensibilità dell'amministrazione comunale, che oltretutto ci ha messo i soldini, sono stati realizzati questi cartelli che li avete visti posizionati in vari punti, ce ne sono 8. Le per fare sono state messe lì. Questo è stato il primo step del gruppo di lavoro sugli animali, sulla tutela e salvaguardia degli animali. Il secondo step è stata l'istanza che abbiamo presentato in sede di revisione del PGT relativa alle aree cani. La cosa si è incrociata perché era già in programma, ma comunque noi abbiamo allegato anche un progettino come intendiamo noi un'area cani, ed è stata presentata come istanza, certamente avrete avuto modo di vederla o di discuterla. Il terzo step e questo regolamento di cui tra poco parleremo. Quarto step è un'attività didattica che inizierà nel mese di aprile e maggio con i bambini, perché abbiamo parlato con la dirigenza scolastica, abbiamo identificato come target i bambini della prima elementare, della scuola elementare di Fara, e con questi bambini faremo un percorso insieme, grazie anche a dei componenti del gruppo di lavoro che sono particolarmente specializzati in questo tipo di rapporto con i bambini. Faremo un percorso didattico sull'empatia tra il bambino e gli animali e cominciare a spiegare ai bambini cosa si può fare con gli animali e cosa non si può fare. Il tutto sarà concluso con un'escursione che faremo il giorno 8 maggio al CRAS, al Centro di Recupero Animali Selvatici di Valpredina, che è gestito dal WWF, e faremo appunto questa uscita. È stata già prenotata la giornata, sono state prenotate le guide del WWF, si porteranno questi bambini a vedere proprio dal vivo come si curano gli animali, come si ha cura degli animali, gli animali feriti, e un po' un percorso. Per venire al regolamento, Fara aveva già un regolamento, ma come ha detto il signor sindaco, il regolamento era più che altro un insieme di norme, giustamente, giuste norme comportamentali che il cittadino proprietario degli animali doveva tenere. Noi invece siamo partiti un po' anche da una serie di riflessioni e di esigenze e siamo andati un po' a guardare cosa hanno fatto altri comuni in merito, e nella fattispecie abbiamo analizzato i regolamenti dei comuni di Treviglio, di Bergamo, di Azzago, Casilare, Pandino, Rivolta, Agnello, Milano, e ci siamo resi conto quanto fosse importante partire per elaborare un regolamento da un'analisi della legge quadro 281 del 14 agosto 1991 e successivamente dell'accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni in materia appunto di benessere degli animali del 6 febbraio 2003, e anche in funzione di quello che è il commercio, proprio commercio, bisogna andare lontano, basta andare al centro verde, no? Si deve, non per fare pubblicità, vendono animali di tutti i tipi, e siamo andati a spulciare anche quello che prevede la Convenzione di Washington del 1973 e le sue successive modifiche sulla tipologia di animali che possono essere adottati, tra virgolette possono essere tenuti, e quelli che no. Diciamo che questo regolamento ha lavorato a 360 gradi, come avete avuto, spero, modo di vedere, di leggere. Abbiamo svariato dai cani ai gatti, ai cavalli, agli animali domestici e agli animali di affezione. E le norme di comportamento, le norme relative alla responsabilità di chi conduce un animale, cioè non è detto che il responsabile debba essere solo il proprietario dell'animale, ma anche se non è il proprietario, l'animale viene condotto, per esempio immaginiamoci un cane, viene condotto da una terza persona, sono responsabili in quel caso sia la terza persona che, cioè, il conduttore nella fattispecie, che il proprietario, per esempio. Abbiamo visto come sia necessario che il comune di Fara si doti, come ha già fatto con il canile sanitario, si doti di un'adeguata convenzione anche con un gattile, perché c'è anche un problema legato alle colonie, non tanto alle colonie feline che sono già di per sé dichiarate con dei responsabili già quindi elencate, censite a livello comunale, ma quanto per tutta quella serie di povere bestiole che spesso possono trovarsi in difficoltà sul territorio comunale, che quindi ci possa essere la possibilità dove si ritenga necessario di poterle ricoverare presso una struttura convenzionale. Abbiamo parlato delle api, lo sapete tutti, la pubblicità ormai in WWF sta battendo a martello circa il fatto che è necessario tutelare le api. Noi abbiamo anche quello inserito quando parliamo di impollinatori, c'è un capitolo specifico dove diciamo che bisogna evitare di spruzzare di serpenti o comunque materiali vietati che possano condurre alla morte questa tipologia di animali. Abbiamo parlato dei pipistrelli, delle rondini e dei balestrucci. Cominciamo dai pipistrelli. I pipistrelli, qualcuno prima mi dice, i pipistrelli sono, a nostro avviso, quanto di meglio la natura ci offre come antagonista naturale a un fenomeno per cui spendiamo tanti soldini per poter disinfestare, cioè le zanzare. I pipistrelli arrivano a mangiare anche 1000-2000 zanzare nel loro volo notturno. Quindi la possibilità di inserire all'interno delle strutture, magari di proprietà del comune, delle bat box, costano pochissimo, 10-11 euro, insomma, delle casette schiacciate così, alte così, e favorire la nidificazione all'interno del centro urbano dei pipistrelli. Questo sarebbe doppiamente utile, uno per un ripopolamento di questi animali, due perché questi animali in cambio ci aiuterebbero a combattere l'infestazione delle zanzare. Un altro cosa che abbiamo messo nel regolamento è quella relativa, per esempio, al ricovero e alla tutela dei nidi, delle rondine e dei balestrucci. Quando abbiamo fatto la riunione in amministrazione con gli amici dell'amministrazione comunale, ricordavano, io sono qui dal 95, ma chi è nato qui ricordava come nel centro storico di Fara prima c'erano molte più rondini di quanti ce ne sono, se ne vedono adesso nel periodo. Chiaramente questo è dovuto al fatto perché sono state ristrutturate molte case, quindi la possibilità di avere, diciamo così, dei luoghi e di prepararli per la nidificazione delle rondini sono tutte cose a costo bassissimo che si possono fare. Non voglio andare all'esempio della regione Lombardia, sul cui tetto tutti gli anni nidificano le coppie di falchi. Noi non abbiamo questa fortuna, anche perché abbiamo un'altra fortuna, che siamo nel parco da nord, quindi i rapaci li abbiamo già liberi di per sé. Ecco, detto questo, io spero che da parte vostra sia gradita questa proposta, e passerei la parola al vicepresidente Giorgio Castellari per magari qualche altra.
Sì, non c'è molto altro da dire. Francesco è stato molto esaustivo con le leggi, ha detto come è stato composto il regolamento, per cui non è stato pensato da noi, che per voler riassumere questo regolamento cambia un po' il punto di vista. Mentre il regolamento precedente cercava di normare un po' il comportamento degli animali a tutela degli uomini, il sindaco diceva prima c'era il regolamento per la museruola, l'accompagnamento dei cani, questo cambia un po' il punto di vista, cerca di normare il comportamento degli uomini a favore degli animali, cioè alla fine si riesce comunque, l'obiettivo è quello di arrivare comunque ad una convivenza buona, una buona convivenza nel rispetto reciproco, ma questo abbraccia veramente tutte le specie che abbiamo potuto pensare possono soggiornare nel nostro territorio, temporaneamente o in modo permanente, e cerca di tutelarle nel miglior modo possibile. In qualche modo si cerca anche di far fronte al fatto che Fara, se pensiamo appunto quando ero ragazzo io, quando ero bambino io, a oggi è più che raddoppiato con il comune, è un comune di 8.000 abitanti circa, penso adesso, ed è cambiata la composizione, cioè mentre prima era un paese prevalentemente, comunque fortemente agricolo, per cui c'era una certa cultura, una certa attenzione al territorio, una certa capacità di interfacciarsi con il territorio, con i suoi abitanti, con i suoi umani, oggi è diventato sicuramente un cittadino, si è inviato di più, per cui ci sono molti più abitanti, con molto meno contatto con la natura, se non per slavo, insomma, per cui mentre invece prima ci si lavorava con la natura. Per cui questo regolamento cerca di prendere tutti questi aspetti, condensarli in questo modo, detto che poi ci sono comunque gli articoli di legge, tutti gli altri riferimenti legislativi, questo regolamento chiaramente non può passare, perché sta all'interno di quello qui.
C'è molto altro. Sì, io ho lasciato per ultimo un altro, una novità che è per noi novità, in altri comuni esiste già, o meglio non esiste proprio come si esiste come figura, per questa figura nei comuni più piccoli, nei comuni più grandi invece ci sono gli uffici comunali preposti. Noi abbiamo inserito la figura del garante per gli animali. Che cos'è il garante per gli animali? In un primo momento può far storcere il naso a qualcuno, cioè ci troviamo un rompiscatole che viene tutti i giorni a bussare per dire. Invece noi l'abbiamo visto con un'ottica diversa. Premesso che nei comuni più grandi tipo Treviglio, Milano, Bergamo esiste proprio un ufficio con un addetto alla tutela e benessere degli animali, ma un comune di 8.000 abitanti non può avere un ufficio, un addetto, ovviamente per ovvi motivi. Quindi abbiamo inserito la figura del garante che viene nominato con un dietro la presentazione di un bando da parte del sindaco, e chiaramente questo garante dovrà avere delle caratteristiche specifiche. Certamente qualcuno che non ha, che ha il casellario sul casellario giudiziario alla fedina penale pulita, chiaramente, che non sia iscritto a associazioni di venatori, cioè che siano dei cacciatori o che svolgano attività venatoria, perché sarebbe in netto contrasto con la tutela del benessere degli animali, no? Quello che spara, che ammazza gli animali, ovviamente non può. Ma la figura di questo garante è proprio per alleggerire il lavoro dell'amministrazione su questi temi. Cioè il garante raccoglie quelle che sono le necessità del territorio sulla tutela degli animali e avvia anche i contatti tra cittadinanza, fa diciamo così l'interfaccia tra cittadinanza e amministrazione o altri enti. Nella fattispecie fino ad oggi l'abbiamo fatto con abbastanza felici di farlo, abbastanza contenti di essere utili alla cittadinanza. Faccio l'esempio, l'altro giorno hanno trovato, tempo fa trovarono uno sparviero che era stato ferito, adesso non sapevano dove portarlo. Dopo tanto tempo sono arrivati a noi, abbiamo telefonato al grasso, alla Pedina e siamo riusciti a mandarlo lì un'altra volta. Ma questo lo potrebbe fare, cioè nel momento in cui il cittadino viene a conoscenza che esiste una figura di un altro cittadino che lo fa gratuitamente, ovviamente a livello di volontariato, oppure sarà senz'altro più utile, no? Interfacciare la cittadinanza attraverso questa figura che avrà tutti i numeri di telefono, tutta la possibilità di contatti. Durante le vacanze di Natale, per esempio, è stato trovato un gattino ferito ed era complesso riuscire a gestire. Chi l'ha trovato meritoriamente si è fatto carico di spese e di tutto, ha cercato di curarlo, purtroppo è morto. Però nel momento in cui noi strutturiamo questa cosa, cioè abbiamo la convenzione, abbiamo la persona che si interessa, che è, ecco, riusciamo a formare diciamo un team di lavoro che può portare avanti tutte queste problematiche e cercare di risolverle. Io mi fermo qui.
Grazie. Se i consiglieri hanno qualche domanda da fare, prego.
Molto completo. Questa figura di garante, infatti, volevo chiedere attività, quindi sembrava la parte più importante.
Non ci sei in fondo.
E invece mi sembra veramente che la parte del garante sia fondamentale, questa figura del garante sia fondamentale, perché vorrei tutto che possa portare anche quella, parte educativa anche all'interno delle scuole con i ragazzi e non solo anche con gli adulti, se avrebbero proprio bisogno. Quindi la parte sicuramente, una figura sicuramente importante. Avevo una domanda da farvi riguardo allo smaltimento di scoglie animali, un po' anche per l'esperienza che ho avuto. Anche io ho avuto un cane che è morto e poi mi ho scelto comunque di farlo tornare, eccetera. Però qua dite che lo smaltimento degli animali deceduti può essere effettuato anche via sotterramento da parte dei privati detentori dei propri animali da compagnia in terreni di proprietà, fatto salvo quanto stabilito dalle norme che regolamentano la materia. E poi che vorrei un attimo così capire quali sono le norme dove eventualmente cercare. E poi è necessario che il veterinario assicuri che l'animale non sia morto per una malattia infettiva. Sì, magari non siamo sempre certi che questo venga richiesto, che venga chiamato il veterinario, che perché che possa contaminare tutte eventualmente le falde acquifere. Questo è quello che.
Sì, io ringrazio l'assessore per la domanda. Prima di passare ad analizzare le leggi che nello specifico regolano questa materia, cioè quella dello smaltimento delle carcasse, di tutti gli animali parliamo, non solamente del cane e del gatto, perché noi nel regolamento abbiamo messo sia gli animali di affezione che gli animali domestici. Allora, la procedura che attualmente si svolge, perché ho avuto anche esperienze di questo tipo, è questa. Per lo smaltimento della carcassa è necessario il certificato di morte del veterinario. A secondo della causa della morte si possono intraprendere alcune vie e nello specifico in caso di morte per infezione o comunque per malattia infettiva che può essere trasmessa ad altri animali o anche all'uomo, in quel caso si fa carico il veterinario, prende la salma, la carcassa, la chiude in un sacco e chiama il personale addetto affinché venga incenerita. Per quanto riguarda l'animale che muore in vecchiaia e viene soppresso per altri motivi, sempre a fronte del certificato medico del veterinario, l'animale può essere incenerito cumulativamente, è a un costo, incenerito singolarmente per coloro i quali vogliono poi conservare le ceneri, ci sono, sepolto, in Lombardia ce ne sono 3 o 4 cimiteri per gli animali, e anche lì ha un altro costo, può essere sotterrato privatamente nel proprio giardino, a condizione che la sepoltura non presenti negli anni dei giorni del periodo successivi rischi alla salute pubblica, cioè quindi deve essere una buca sufficientemente profonda per intenderci. Le leggi che regolano sono molteplici, tra l'altro ce n'è una ancora in discussione presso la Regione Lombardia e nello specifico c'è un regolamento dell'Unione Europea con la legge numero 1774/3 del 2002, articolo 24,1 lettera A, poi c'è una normativa comunitaria la 1069 del 2009, poi c'è una legge proprio della Regione Lombardia numero 6/2004 l'articolo 30 dove parla nello specifico di questo, poi c'è una delibera della Regione Lombardia del gennaio 2005 la 7 20 27 821 E pensate che è in discussione, in fase di approvazione, la possibilità che gli animali di affezione vengano sepolti insieme al proprietario. Cioè, la Regione Lombardia, poi ci sono state le elezioni, si è fermato ed è già arrivato in discussione anche questo. Cioè, chi lo richiede nel luogo della cappella può essere sepolto un animale di affezione insieme al proprietario o comunque nello spazio cimiteriale di proprietà della persona. Quindi la cosa alla base di tutto, e qui subentra poi diciamo un compito didattico, è che comunque sia ingaggiato sempre il veterinario nell'analisi del decesso dell'animale. I veterinari hanno loro tutti quanti una serie di contatti a cui rivolgersi per poter, anche perché non c'è uno che si può improvvisare e dice prendo il mio cane e lo porto all'inceneritore, no. L'incenerimento delle carcasse deve essere fatto da ditte specializzate e autorizzate che vengono fatte questo lavoro. Nello specifico poi io non mi risulta, però si potrebbe approfondire questo magari attraverso l'ufficio comunale preposto, se l'ATS, perché le ATS poi successivamente a queste normative che vi ho detto, le ATS mettono dei regolamenti attuativi sullo smaltimento dei rifiuti, in cui possono, per esempio l'ATS di Milano aveva messo determinate norme circa lo smaltimento delle carcasse, però principalmente animali abbandonati, quindi il fatto che dovevano essere fatte le autopsie per verificare se c'erano malattie o altro. Quindi una cosa che si può fare all'occorrenza, se si ritiene necessario, è un'interpellanza alla TS di nostra competenza e chiedere se loro hanno trattato la materia e se c'è un regolamento attuativo in cui, e per cui poi, ripeto, questo è un regolamento, poi le norme attuative legate a questo regolamento le possiamo sviluppare nel secondo momento anche in collaborazione con chi farà il garante e identificherà magari particolari criticità, sperando di trovare qualcuno che faccia il garante, diamo voce in giro e ci siano persone sensibili e capaci per poter fare questo.
Il regolamento ha fatto proprio quelle che sono normative, a partire dalle normative europee, come dicevi tu, fino alle norme regionali, piuttosto che determinati codici di comportamento che l'ATS. Per esempio, avevo letto che per il seppellimento dei cani nel proprio giardino bisogna avere una buca profonda almeno 1,5 metri per evitare che altri cani poi potessero usare, che ci fosse la calce che potesse. Tutti questi modi comportamentali che sicuramente discendono da un modus operandi che il servizio veterinario della TS sicuramente ci
sì, può rispondere, dare, se hanno predisposto le circolare,
certo.
È già contenuta nella norma regionale, però ripeto, le singole ATS hanno la facoltà di poter emettere delle norme attuative, quindi basta far chiedere un'altra cosa importante sarà quella di divulgare questo regolamento sulle circolanze, quindi renderlo tale magari poi da diffonderlo con la prossima distribuzione dei sacchi a fine anno, renderlo, fare un opuscoletto che se ne dà uno per famiglia, quello di tutti quanti lo devono, sperando che non lo vuole. Questo è importante perché se non lo portiamo a conoscenza rimane chiuso qui dentro. Grazie, scusate.
Prego.
No, volevo allora all'articolo 17, è una piccola modifica ma proprio piccola, no? Paragrafo 2, no? In cui dice è vietata la detenzione a catena salvo quanto previsto predisposto dall'articolo 7.25, c'è un errore, non so se è di trascrizione o che, ma va corretto col punto 26. Il punto 26 dice... No? Che la custodia a catena di un animale è vietata, eccetera, eccetera, mentre il punto 25 scende di questo capitolo, no? Dice è vietata la detenzione, il commercio e l'immissione. C'è stato
una trascrizione sulla revisione che abbiamo fatto.
Grazie, io ho consultato un segretario, si tratta di un errore materiale, perché non c'è un emendamento.
Però va detto perché
vogliamo provare per piacere.
E per quanto riguarda il garante, no, come diceva Francesco, no, che è nell'articolo, no, dice che il garante per la tutela dei diritti degli animali è individuato dal sindaco a seguito di uno specifico avviso pubblico per la raccolta delle candidature. Poi in tutto questo ci sarà
le caratteristiche che deve avere, i requisiti del garante.
Ok, grazie. C'è ancora qualcuno che devo chiedere? Prego.
Volevo ringraziare anch'io il Comitato per l'Ambiente, Francesco Casulli e Giorgia Castellari e tutti i collaboratori, perché non è stato steso così per mettere giù due parole al regolamento, ma è stato pensato, lavorato, ripensato e anche riguardato diverse volte, quindi abbiamo speso un po' di tempo, ma logicamente speso bene, anche perché va a integrare quel regolamento che abbiamo già, come già il sindaco diceva. Mi auguro che questo regolamento distribuito nelle case poi dia il frutto che il Comitato si è tanto prodigato per appunto farci avere questo regolamento in Consiglio Comunale stasera. Grazie.
Allora, una brevissima considerazione prima di metterlo ai voti. Sicuramente con l'approvazione di questo regolamento penso di poter dire che sotto questo aspetto fa un salto di qualità notevole, perché veramente sottolineare il benessere animale come funzione quasi indispensabile per la vita di una comunità mi sembra una cosa lodevole. Raccolgo l'invito di Francesco e del Comitato in generale sul fatto che la cosa vada ovviamente diffusa, perché non deve restare lettera morta, ovviamente. Quindi l'impegno dell'amministrazione sarà quello di fare in modo che in tutte le case arrivi, se non il regolamento, almeno un'informazione capillare su quello che è l'essenziale di questo regolamento. L'auspicio è ovviamente che i cittadini facciano proprio questo spirito che ha animato il Comitato e che anima anche noi nell'approvazione, che la comunità tutta possa trarre beneficio dal fatto di avere gente che rispetta gli animali, perché anche il mondo animale fa parte della nostra condizione di vita, per cui il benessere loro è anche il benessere nostro. Detto questo, io metterei ai voti chi è favorevole all'approvazione del punto numero 3 dell'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento per il benessere e la tutela degli animali, alzi la mano. Contrari, astenuti, alla unanimità. No, non serve la immediata eseguibilità, non aspettiamo l'approvazione, ma aspettiamo la pubblicazione, faremo in modo che venga fatto nel più breve tempo possibile. Bene, io se posso ringrazio ancora i relatori e tutto il comitato per il...
Anche i componenti non del comitato.
Anche i componenti non del comitato, ma anche la veterinaria che vi ha supportato. Ho avuto occasione di conoscerla e di apprezzare la passione, ecco, perché è questo che vi, diciamo così, che vi caratterizza, la passione. Il prendere a cuore un problema, perché se una cosa si fa con passione, poi sicuramente i risultati si vedono e se ha come fine il bene comune è sempre un fatto positivo. Per cui grazie veramente di cuore.
Grazie.
Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, che ha per titolo approvazione del regolamento per la trasformazione del diritto di superficie e eliminazione dei vincoli sui immobili realizzati in edilizia convenzionata. Allora, voi sapete, e anche il pubblico sa, che a Fara ci sono delle abitazioni costruite a suo tempo secondo il piano di edilizia economico popolare, la cosiddetta zona 167, che presuppone però determinati vincoli. Coloro i quali potevano acquistare gli immobili 167 dovevano avere determinati requisiti, ma anche le abitazioni acquistate dovevano soggiacere a determinati requisiti e determinati vincoli. Non c'era la possibilità di vendere dopo 8 anni, c'era il diritto di superficie sulla maggior parte di questi edifici, 99 annale, su alcuni c'era il diritto di proprietà, ma su quasi la maggior parte c'era il diritto di superficie. E questi immobili, a Fara se ne sono diversi, sono stati edificati dalla cooperativa edilizia Farese nell'82, dalla cooperativa Alessia a Via della Vigna nell'86, dalla cooperativa di Vittorio in Via Treviglio nell'83, dalla cooperativa di Vittorio sempre in Via Treviglio nell'84, dalla cooperativa edilizia Farese in Via Treviglio nell'80, dalla cooperativa di Vittorio in Via di Vittorio nel 95 e dal consorzio lombardo di produzione e lavoro Largo 4 Novembre nel 95. Tutte queste edificazioni che vi ho elencato sono state costruite in diritto di superficie. Ce ne sono altre in diritto di proprietà che sono le seguenti. Sempre la Alessia dell'84 in via Campi, la cooperativa di Vittorio che ne ha costruite alcuni anche in diritto di proprietà nell'86, sempre la di Vittorio in via della Vigna nell'87, ancora la di Vittorio sempre in via della Vigna un altro lotto dell'89, la cooperativa Alessia in via Treviglio nell'86 e il consorzio lombardo di produzione e lavoro nell'84. Adesso io dirvi quanti sono gli appartamenti, con le villette a schiera che sono state costruite, francamente non lo so, però possiamo dire che il piano di edilizia economico popolare che il piano regolatore di allora aveva individuato ha prodotto un buon risultato dal punto di vista edilizio a favore delle famiglie faresi. Nel 2000 ci fu una legge poi che dava la facoltà, secondo determinati criteri, per coloro i quali avevano costruito in diritto di superficie di passare dal diritto di superficie in diritto di proprietà osservando determinati vincoli. Nel giugno del 2022 la legge è stata modificata e ha allargato, diciamo così, le maglie per questa possibilità di variare il diritto di superficie in diritto di proprietà. Quindi sono stati eliminati i vincoli cosiddetti soggettivi in caso di compravendita e poi c'è stata quella che viene chiamata la francazione o affrancamento di alcuni vincoli. Praticamente il regolamento che noi andiamo ad approvare non è altro che la presa d'atto di normative nazionali e regionali che hanno appunto, tra virgolette, liberalizzato un po' questo mercato. Di nostro, di comune, del comune nostro, ci mettiamo soltanto il valore venale dell'area che sta alla base del calcolo, con una serie di applicazioni di coefficienti che anche queste sono dettate dal regolamento di carattere nazionale, ma lasciando al comune la quantificazione del valore dell'area venale. Quindi possiamo ben dire che si tratta quasi di una presa d'atto di questo fatto. Io, per non dilungarmi troppo, visto che il regolamento è composto da pochi articoli, chiederei a Paolo di leggere il regolamento, così almeno tutti i consiglieri e anche il pubblico è a conoscenza in modo preciso e puntuale. Prego Paolo.
Grazie Sindaco. Visto che la premessa l'hai già fatta tu, andiamo a leggere l'articolo 1 che è l'oggetto. Il presente regolamento disciplina le modalità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di affrancazione dei vincoli convenzionali gravanti sugli immobili residenziali realizzati in area di PIP e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi riportate nell'allegato tecnico parte integrante del presente regolamento. Articolo 2. Finalità. La finalità perseguita con il presente regolamento è l'armonizzazione delle disposizioni normative comunali in materia di riscatto ed eliminazione dei vincoli sugli immobili realizzati in area PIP, attuata mediante una revisione sia dei contenuti che degli aspetti procedurali, con l'obiettivo di semplificare le modalità di riscatto e di affrancazione, nonché di facilitare l'applicazione delle norme ivi contenute. Comma 2. Le norme del presente regolamento disciplinano in particolare l'ambito di applicazione le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di affrancazione dei vincoli convenzionali, le modalità di determinazione dei corrispettivi, i costi del procedimento, la restituzione di eventuali contributi regionali percepiti, i tempi del procedimento, le modalità di versamenti degli importi, i soggetti esclusi, le sanzioni, le disposizioni transitorie e finali. Articolo 3. Ambito di applicazione. Comma 1. Il presente regolamento si applica alle aree riportate nella tabella 1 dell'allegato tecnico. Comma 2. Le procedure qui indicate si applicano agli immobili con destinazione residenziale di proprietà di persone fisiche e giuridiche, secondo le modalità e le limitazioni di cui gli articoli successivi. Articolo 4. Procedura di trasformazione del diritto di superficie. Comma 1. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà può essere richiesta per gli immobili realizzati nelle aree di cui alla tabella 1 dell'allegato tecnico da parte dei proprietari, sia persone fisiche che giuridiche, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento. Comma 2. I criteri per la determinazione del corrispettivo di trasformazione definiti dal comma 48 e i parametri necessari per il calcolo dello stesso, valore venale, coefficienti di adeguamento, eccetera, sono contenuti nell'allegato tecnico del presente regolamento. Comma 3. Il corrispettivo da versare resterà invariato dalla data di accettazione definitiva dello stesso da parte del richiedente fino alla stipula dell'atto di riscatto. Comma 4. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico, soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. La scelta dell'ufficiale erogante rimane a discrezione del richiedente. Articolo 5. Procedura di affrancazione dei vincoli convenzionali. Comma 1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo e del canone massimo delle unità abitative e loro pertinenze contenuti nelle convenzioni ex articolo 35 della legge 865 del 1971 di concessione del diritto di superficie e del diritto di proprietà, di cui alla tabella 1 dell'allegato tecnico, possono essere rimossi su richiesta delle persone fisiche e giuridiche che vi abbiano interesse dopo 5 anni dalla data del primo trasferimento, a fronte di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 49 bis, articolo 31 della legge 448 del 1998. Tale disposizione si applica anche alle convenzioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, ai sensi del comma 49 quater. La rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva. Comma 2. I criteri per la determinazione del corrispettivo di affrancazione, definiti dal comma 49 bis e dal decreto ministeriale 151/2020, e i parametri necessari per il calcolo dello stesso sono contenuti nell'allegato tecnico al presente regolamento. Comma 3. Il corrispettivo da versare resterà invariato dalla data di accettazione definitiva dello stesso da parte del richiedente fino alla stipula dell'atto di riscatto. Comma 4. La francazione dai vincoli convenzionali è stipulata con atto pubblico soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. La scelta dell'ufficiale erogante rimane a discrezione del richiedente. Comma 5. Relativamente ai commi 45, 47 e 49 bis, è consentita la sottoscrizione di un unico asso per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e la rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione. Articolo 6. Costi del procedimento. Comma 1. Per ogni procedimento concluso con l'accettazione del richiedente, dovrà essere corrisposta al Comune la somma di euro 500 a titolo di diritti di segreteria. Comma 2. Per la determinazione degli importi dei diritti di segreteria da versare si considera procedimento unico la richiesta contestuale di trasformazione del diritto di superficie in proprietà e l'istanza di affrancazione dei vincoli. Articolo 7. Contributi regionali, restituzione in caso di affrancazione. Comma 1. Nel caso in cui, trascorsi 15 anni dalla data del primo atto notarile di assegnazione in proprietà, non è dovuta la restituzione del contributo regionale in caso di affrancazione dei vincoli contenuti nella convenzione originaria, così come indicato dal decreto 18 luglio 2003 numero 7, parte 13.619. Articolo 8. Termini e conclusione del procedimento. Comma 1. Tutti i procedimenti devono iniziare su istanza degli interessati. Comma 2. Il Comune risponde entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il calcolo del corrispettivo sarà effettuato in riferimento alla data di presentazione della domanda. Comma 3. Ricevuta la determinazione del o dei corrispettivo, il cittadino ha un termine tassativo di 45 giorni per inoltrare l'accettazione dei termini e condizioni a pena di decadenza dell'istanza. Comma 4. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento dell'accettazione, emana la determina di approvazione della convenzione di riscatto che sarà stipulata dall'ufficiale erogante. Comma 5. È fatta comunque salva la facoltà dell'amministrazione comunale di sospendere o interrompere i termini del procedimento ai sensi degli articoli 12 e 13 del vigente regolamento sul procedimento e sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Falagella d'Aulda. Articolo 9. Rateizzazione e garanzie fideiussorie. Comma 1. La modalità ordinaria di pagamento dei corrispettivi avviene mediante versamento in unica soluzione da effettuare entro la data di stipula dell'atto di riscatto. Comma 2. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale numero 39 del 2012, il richiedente la trasformazione del diritto di superficie può comunque richiedere la rateizzazione così come segue. 4 rate semestrali per importi da versare sino a euro 5.000. 6 rate semestrali per importi da 5.000 e 1 euro fino a 13.000 euro. 8 rate semestrali per importi superiori a 13.001 euro. La rateizzazione del debito potrà essere concessa a seguito del deposito di idonea garanzia fiduciaria, bancaria o assicurativa, avente validità pari al periodo assicurato più 6 mesi. In caso di rateizzazione, inoltre, la quota da versare sarà maggiorata dell'interesse legale maturato. In ogni caso, si rimanda alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 39 del 2012 per le modalità operative relative alla rateizzazione. Articolo 10. Esclusione dall'ambito di applicazione. Comma 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i seguenti soggetti. Lettera A. ALER, azienda lombarda per l'edilizia residenziale Bergamo, Lecco e Sondrio, enti pubblici o enti a questi assimilati. Lettera B. Soggetti attuatori di interventi edilizi destinati a terzi. Lettera C. Soggetti che in via principale o sussidiaria svolgono un'attività diretta a dare permanentemente in locazione edifici abitativi. Lettera D. Proprietari di unità immobiliari ricomprese in programmi di locazione a termine o permanente durante tutto il periodo di vigenza del vincolo di destinazione alla locazione. Lettera E. Proprietari, persone fisiche o giuridiche, di unità immobiliari realizzate sulle aree PIP o comunque convenzionate, quando siano ricorsi meno di 5 anni dalla data del primo trasferimento, intendendosi come tale l'atto della prima compravendita aventi ad oggetto l'unità immobiliare. Lettera F. Persone fisiche concessionarie e cessionarie dirette di diritti immobiliari su aree comunali per la realizzazione della propria abitazione principale, bandi per l'assegnazione di lotti ai cittadini, quando siano ricorsi meno di 5 anni dalla data dell'abitabilità. Articolo 11. Sanzioni per mancata richiesta dell'atto di determinazione. Comma 1. Considerata la legittimità della francazione successiva, espressamente riconosciuta dalla legge, anche a chi non sia più il proprietario dell'abitazione, si ritiene opportuno modificare il sistema sanzionatorio previsto dalle convenzioni originarie, al fine di armonizzarlo con la vigente disciplina. Comma 2. Nel caso di mancata richiesta dell'atto di determinazione comunale del prezzo massimo di cessione e o del canone massimo di locazione e di violazione dell'obbligo di osservare i suddetti limiti di prezzo o di canone, le sanzioni previste dall'originale convenzione possono comminarsi qualora la vendita avvenga prima che siano decorsi 5 anni dal primo atto di trasferimento. Articolo 12. Disposizioni transitorie e finali. Comma 1. Le vigenti norme comunali che risultino in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento sono da considerarsi abrogate. Comma 2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rimanda alle norme del Codice Civile.
Bene, grazie. Ovviamente c'è l'allegato tecnico, ma non lo leggiamo, che determina i coefficienti di calcolo e il valore venale. Il valore venale nel nostro caso è di 161 euro al metro quadro, per quanto riguarda queste aree. portiamo avanti questo lavoro messo anche a motivo del fatto, ok, dobbiamo aggiornarci perché c'è stata una revisione del giugno 2022, come vi dicevo, ma anche in considerazione del fatto che sono arrivate delle istanze per la fraccazione e quindi per il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà, per cui ci corre quasi l'obbligo di approvare questo regolamento. Consiglieri, io ringrazio il vice sindaco per la lettura. Se avete qualcosa da dire, anche in questo caso è quasi una presa d'atto, come vi dicevo prima. L'ufficio tecnico ha cercato di diciamo così, informare il nostro regolamento sulla base di altri regolamenti di situazioni simili un po' alla nostra, posto che ci sono qui gli ordinamenti di legge, e la proposta è questa. Se siete favorevoli e non avete interventi, vi chiedo di approvare il regolamento per la trasformazione del diritto di superficie ed eliminazione di vincoli su immobili realizzati in edilizia convenzionale. Chi è favorevole alzi la mano. Tenuti contrari nessuno all'unanimità. In questo caso il tuo chiedere l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità alzi la mano all'unanimità. Ultimo punto dell'ordine del giorno. Modifica regolamento per uso delle sale civiche. Prima di... vuoi dire qualcosa tu, assessore?
No.
Allora, voi sapete, sicuramente i consiglieri lo sanno, se i cittadini presenti non lo sanno, abbiamo approvato all'inizio di questo mandato elettorale, quasi all'inizio, un regolamento che prevedesse le modalità di utilizzo delle sale civiche, e anche degli auditorium. Andiamo un po' a modificarlo perché abbiamo capito che la richiesta di utilizzo è talmente elevata che il regolamento aveva previsto un numero piuttosto basso per evitare, diciamo così, il fatto che ci fosse, come si chiama, una sorta di monopolio sull'utilizzo delle sale. Avevamo previsto, correggimi se sbaglio, vedo l'utilizzo di 4 volte nel trimestre, mi pare, per gli auditorium. Andiamo, siccome le richieste sono tante, tutte le volte dobbiamo andare in deroga. Allora abbiamo detto, se andiamo in deroga tutte le volte non va bene, modifichiamo il regolamento e facciamo la cosa 5 volte nel trimestre. Lo portiamo a 9 volte, la possibilità di utilizzare da parte di uno stesso soggetto gli auditorium viene portata da 5 a 9 volte nel trimestre, con la possibilità di utilizzarlo 3 volte al mese, non più di 3 volte al mese. Questo per evitare, perché magari c'è anche più richieste, ma per evitare una sorta di monopolio sull'utilizzo delle sale civiche, abbiamo comunque messo una limitazione, 9 volte nel trimestre, 3 volte al mese, oltre i corsi che sono svincolati da questo vincolo. Mi sembra che con questo numero si possa dare la possibilità a tutti coloro i quali richiedono l'utilizzo degli auditorium di poterlo utilizzare, poi per il ballo, poi per riunioni, serate teatrali piuttosto che altre cose non organizzate dall'amministrazione ma organizzate dalle associazioni piuttosto che da privati, abbiamo pensato di introdurre, torno a dire, questa limitazione che è molto larga rispetto a quello che precedentemente avevamo previsto. Se siete d'accordo e non avete niente da dire, io metto i voti la modifica del regolamento per l'uso delle sale civiche secondo le modalità che vi ho espresso. Spero di essere stato chiaro nell'esplicazione. Consiglieri, se siete favorevoli a questa modifica che porta da 5 a 9 nel trimestre la possibilità per un unico soggetto di prenotare l'auditorium, alzate la mano. Alla unanimità, in questo caso non vi chiedo l'immediata eseguibilità. Consiglio è finito. Ringrazio i presenti, ringrazio ancora il comitato. Approfitto, visto che ci sono delle donne presenti, domani la festa della donna, per augurare buona festa della donna a voi. Il pensiero mi va però alle donne che in questo momento sono particolarmente provate. Penso alle ragazze dell'Iran, piuttosto che all'Afghanistan, piuttosto che alle mamme, alle mogli di ucraine con i mariti in guerra, per cui ecco, la solidarietà va anche a loro. Ho finito.